Prego, professor Levi.
Considerando in questo incontro, mi sono posto non sul punto di cosa significa odiare prima di tutto il quartierino e chi si deve odiare. Mi sarei posto dal punto di vista che è quello che ha diritto di odiare, chi è l'odiatore. Anche perché uno dei miei primi maestri, veramente piccolo, mi ha detto che quando uno parla di queste cose parla sempre e soltanto di se stesso, quindi stare un po' attento. Sentendo questi discorsi mi sono molto confuso, rimango sull'idea che bisogna parlare chi è che ha diritto di odiare, perché pensa di poter odiare e poi andare a vedere chi lui pensa di poter odiare. Ma poi sono rimasto confuso perché su molte cose abbiamo detto, ho sentito con molta attenzione, credo, delle cose un po' troppo altre, perché a un certo punto mi sono proprio spaventato. L'ultimo discorso di Al Colombo, mi sono subito messo nella categoria, visto che ha parlato dei 13 Ikelim e gli Esodot del Rambam, che sono talmente poco chiari che, secondo lo capite tutti, sarebbe la categoria di quello che lui inizialmente pensava di dover odiare, però mi sono spaventato. Poi mi sono tranquillizzato, perché alla fine ho detto no, effettivamente io non so se oggi, questo mi riporto a un grande e vecchio discorso del vero italiano che era Alfonso Pacifici, che diceva che un po', non usava la parola bambini rapiti dai goini, bambini che si sono perduti, diceva quindi siamo tutti un po' goiatici, nel senso siamo stati talmente influenzati a pensare lingue diverse dalle nostre che facciamo fatica a capire il linguaggio della Torah, siamo attenti a non metterci del nostro che è diverso. Detto questo, in questo momento di confusione rispetto ai discorsi che ho sentito, credo che volta per volta, sempre i discorsi di traduzione direttamente dalla Torah, mi tengo questo vero saltanato, andrebbero visti contestualmente, perché basterebbe guardare almeno dei punti in cui Onkelos, che è il più grande traduttore esistente, traduce, vediamo che coglie in ogni caso la accezione, in alcuni casi in cui ho sentito Sinai, Rabbi dice tutto palesemente, dice, cioè portare rancore. Allora ci sono diversi livelli, l'italiano è molto diverso dall'ebraico e dalle parole diverse, perché odio nel senso moderno significa avere qualcosa dentro il cuore, una violenza tale che porta alla distruzione dello stesso. Non è vero, sappiamo bene che l'odio di un certo tipo porta a voler distruggere un'altra persona.
Come acceso.
E sì. Allora, il verbo odiare, poi che la Torah sia buonista, il verbo odiare in quanto tale, nell'accezione di Sinà, compare un po' più di 100 volte, ci ha ricordato da disegni, e il verbo amare compare di doppio. Però io non so bene che cosa corrisponda, perché il verbo di odiare, sin nun aver, non implica la volontà distruttiva. Ci sono cose in cui bisogna distruggere delle cose, per esempio testati, idolatri, finire, si serve. C'è odio verso questo, devi distruggere, punto e basta. Chi devi odiare non è che devi distruggere, cioè si mette nel senso del verbo visto. Allora, un odio di un nemico, così come nel verbo visto, che non so se è il migliore, perché visto non c'è il concetto, la parola sinà, di voler distruggere attivamente l'altra persona. Allora, capita tante volte, sono state ricordate, e ogni volta hanno un significato diverso, un'accezione diversa, perché quando Isaac dice, rimprovera, l'ebreo primero, tu mi hai cacciato e mi hai odiato, mi hai buttato fuori, mi hai allontanato. Quando la Torah dice che Kadosh Baruch Hu si accorge che l'Ireah è o si sente allontanata e addolorata, rimette immediatamente facendo entrare in città, non come Spirito Santo. Però è l'interpretazione di una situazione umana, quindi che allontana o si sente allontanata, corrisponde alla sequenza dei fatti del matrimonio scambiato e così via. Quando i fratelli pensano di odiare Yosef, sentono che stanno punendo un'arroganza, loro interpretano così, e i maestri l'hanno interpretato come un giudizio che i fratelli hanno dato per condannare Yosef all'esilio, a essere venduto, partecipava a Kadosh Baruch Hu, perché in quel momento, secondo la regola come era interpretata, lui era come un ribelle del re, e quindi è già diverso, è un atto di quasi averà che veniva rimproverato, di trasgressione che veniva rimproverato, quindi ogni volta prende un significato diverso, molto proprio quando si dice che l'omicida involontario è uno che non aveva un odio precedente, che non aveva un qualche elemento di rancore. Allora chi va a misurare se l'ha proprio premeditato o c'aveva già una cosa che rendeva nulla, che era un odio conosciuto ma non premeditato nell'azione? E poi ci siamo dimenticati, quando ci pesa un po' di più, che la Torah per il verbo risno dice che anche gli ebrei hanno accusato almeno un paio di volte nel deserto anche lo scopo di aver fatto uscire dall'Egitto per Sinà. Vabbè, allora, se lo vediamo noi, lo vediamo in certi momenti. Il punto difficile è che neanche una volta sono per una volta che è difficile parlare se uno non ha l'amore di Dio al giorno d'oggi, su cui non so tra di noi quante idee diverse abbiamo sulla parola, che a me non piace da parte di Dio, proprio la tradizione di Zeus, a me non mi piace. Allora, che cosa vuol dire credere alcune cose che quindi hanno visto dell'alma? Non dobbiamo mai parlare, non so se abbiamo le stesse idee, se abbiamo capito nella stessa maniera. È difficile che uno che non crede, oggi chi crede, anche molti ebrei non credono, ma che cosa non credono? Detto questo, mi sembra che siccome si parla di un sentimento, oltre che di un'azione, l'elemento che va a meglio, ci aiuta a capire questo sentimento, non le azioni conseguenti, è l'odio da che cosa deriva. E allora, una, pensavo di dare una spiegazione psicanalitica, come ce n'è una che assomiglia più alle parole dei maestri, che di Spinoza, che dice che noi abbiamo tre sentimenti, le situazioni psicanalitiche sono più complesse, ma non molto più intelligenti, che noi abbiamo tre sentimenti fondamentali: la allegria, il desiderio, la tristezza. E quando uno di questi è bloccato, si trasforma in odio. Interessante, quando uno non si può esprimere, si trasforma in un odio crescente. E questo dipende dal rapporto che esiste tra una persona che odia perché si sente odiato o perché non si sente amato, e se ci ha beccato o non ci ha beccato è migliore. Io posso pensare di essere odiato, uno non odia niente, anzi mi vuole molto bene, ma io ho omesso un mio. Allora, ci sono parecchie cosette nei rapporti in cui si parla di odio e di antipatia in cui non sono chiari i giochi, cioè cosa è successo perché una persona odia un'altra persona. Allora, avendo affrontato questo problema appunto di vista psicologico e non sapendo oggi che cosa comune di quelli che siamo qui sul significato di idee religiose, di odio, uno che non ama Dio, non... allora poi provo ad affrontare il problema dell'odio religioso. Cioè, noi cosa intendiamo odio religioso? Un odio rispetto a una triangolazione fra noi e lo sforzo. Allora, qui la Torah usa una parola diversa che odio. Odio, uso la parola kinah, gelosia di. In chas, nel momento in cui uccide un ebreo che se la sgredisce, che sta portando tutto il popolo a male, è uno che ha kinah, ha gelosia al posto di Kadosh Baruch Hu. Così, ammesso che non sia la stessa persona, come mi dice un po' giocando, Eliao, quando fa la stessa cosa contro i profeti del Baal, è uno che ha kinah, ha gelosia per Kadosh Baruch Hu. Un ebreo, anche un po' prima di mondiale, perché si identificava un po' alto, ma... Allora, la Torah affronta molto seriamente questo problema. Il rapporto triangolare, uno può credere o non credere, a questo punto diventa rilevante. Il rapporto triangolare con l'aspetto personale o impersonale di Kadosh Baruch Hu. Diciamo che i due nomi fondamentali che la Torah usa per Kadosh Baruch Hu è uno impersonale, qui si può parlare del lei, del lui, per lui, e uno personale con cui si può dire tu. Allora, la Torah comincia con il primo omicidio e con l'omicidio religioso. Siamo come padre, perché i fatti sono questo, che Cain, ammesso che fosse una persona diversa da Eber, Cain fa un'offerta, ed è il primo che fa questa offerta, verso Kadosh Baruch Hu, questa non è accettata, quella del fratello è accettata, se la prende molto, si butta proprio giù in tutti i sensi, si deve dire, se vogliamo usare parole complesse, e poi gira e gira, dice qualcosa che nessuno sa che cos'è, che cosa ha detto, e ammazza Eber. Cioè, ha avuto un sentimento perché è stato rifiutato, il suo dono non è accettato, attenzione, il suo dono non è accettato, quello che lui voleva dare non è accettato, non capisce perché, o ha dei sentimenti confusi che non sa cosa voleva dare, cosa ha preso, cosa ha ricevuto, chi è, cos'è, se la prende con Eber e la mossa. E le interpretazioni che i maestri danno perché sono molto fondate su presupposti dell'uno e dell'altro religioso. Quindi omicidio è un omicidio religioso, che è violento essere la natura. Cioè è fatto pensando, mi hai rifiutato, cara, che lo sproduce, e che faccio? Ammazzo il fratello. Adesso questo andrebbe molto letto in questo senso, che il primo omicidio è un omicidio religioso, e andrebbe un po' messo alle discussioni tutti coloro che si identificano come Ebre, noi non siamo dei discendenti di Abele, siamo discendenti di Benamal di Cain. Almeno il 50% siamo discendenti di Cain, quindi non mio fratello, ma io credo, la Torah si mette in questa posizione, io sono discendente di Cain, quell'altro non c'è, ammesso che sia esistito veramente. Allora ci siamo trovati davanti a questa una situazione, che questi, dal punto di vista emotivo, il discorso di capire, sto facendo un discorso strettamente emotivo, sull'emozione ovvio, non sulle cosa mi può permettere, legato all'odio religioso. Allora rimane la domanda, cos'è questo odio religioso? E in uno dei salmi, dei Tehillim, che da qualche maestro libanese è considerato forse il più bello, il più importante, il più toccante, si parla proprio di questo, è il salmo 139. Poi tornerò un attimo alla Torah. Questa è una visione molto individuale. David era una persona, David era una persona, tutto si può dire, pieno di tutte le passioni possibili, che sa di avercene, che si mette alla prova secondo una lettura molto completa dei maestri, che si mette alla prova nei suoi sentimenti verso le altre persone, uomini, donne, figli, ribelli, fratelli, suoce. Si mette alla prova, chiede di essere messo alla prova, e alla fine di questo salmo è di 24 versi, di cui 18 sono introduzione, non è mia l'interpretazione, molto complessa su chi è lui, David, davanti a Kadosh Baruch Hu. Cioè che Kadosh Baruch Hu può tutto, sa tutto, è impossibile sfuggire, si sente l'infinito di fronte, Elohim di fronte, e il Shemaria è un Dio personale con cui ha gli incontri. Poi torneremo su questa cosa, anche se mi metto nel buio per nascondermi da te, è come se fosse giorno, in qualche modo non posso nascondermi da te, sai tutto, prima che pronuncia una parola tu già la sai. È una bellissima descrizione emotiva del rapporto che aveva con Kadosh Baruch Hu. E poi alla fine, dopo questa lunga introduzione che parla dell'infinita infinitaggine di Kadosh Baruch Hu, lui dice, poi dei pensieri di Kadosh Baruch Hu che sono infiniti, incomprensibili, altri i chicchi di sabbia, insomma, infiniti, e che conosce tutti i suoi piccolissimi pensieri, a questo punto lui dice che lo leggo nella traduzione di una ferma nuova alto, magari la traduzione è molto corretta, ma non coglie tutte le sfumature, però magari tu ci lessi il malvagio, oh Kadosh Baruch Hu, e voi uomini sanguinari allontanatevi da me. Sono due le cose, quello che può fare Kadosh Baruch Hu e quello che devono fare i cosiddetti cattivi. E spiega a modo suo, molto tranquillamente, chi sono questi cattivi. E ci sono coloro che ti invocano con pensieri ingannevoli, e i tuoi nemici che devono la loro vita a cose vane. Non è molto amatico, ma molto complesso. Ci si coglie più facilmente cosa vuol dire. Certamente, Signore, io odio coloro che ti odiano e contenderò contro coloro che si sollevano contro di te. Basta credere e non credere. Attaccano il concetto di Dio, non soltanto per lo scopo, in quanto anche il concetto di per lo scopo. Io li odio dell'odio più violento, l'ebraico è fortissimo, tachirit, un odio sterminato, e si sono i miei nemici. E qui aggiunge due versi. Esamini, dice per lo scopo, e sappi il mio cuore, investigami e conosci i miei pensieri, guarda se vi è in me una via, quindi una luce che porta il dolore, cioè che porta a buttare giù sarebbe il peso, e indirizzami verso una vita, verso il mondo, ed è qui la luce eterna. Allora è interessante la struttura di questo salmo, un salmo fortissimamente religioso, perché mette la difficoltà e l'intensità del rapporto con Kadosh Baruch Hu. Una volta che esiste questo rapporto e lui lo sente come un rapporto violento, un rapporto difficile, che lui vuole affrontare, ma sente che è difficile dare del tu a Kadosh Baruch Hu, meglio dargliene lui. E dice, mi hai visto prima che nascessi, era ancora un bione, non ci sapevi che cosa avrei. Però lui sa, per quanto lui vede la forza di Kadosh Baruch Hu, la capacità di Kadosh Baruch Hu di determinare tutto, vede la sua libertà di dover scegliere. Lui sceglie di odiare chi odia Kadosh Baruch Hu. Però c'è un particolare, c'è questo penultimo verso che dice esaminami. Tutti i maestri non visti abbastanza, non mai sufficientemente, cioè guarda cosa ho dentro per avere il diritto di odiare. Guardami se non ciò, se è autentico, se veramente è per amore tuo che lo faccio, o perché mi sta antipatico, veramente perché sono così dentro il mondo delle mitzvot che non sopporto uno che non ce l'ha, o mi piace farle credere, che se c'è un interesse secondario, cioè lui dice, io credo di aver capito che è difficile avere un rapporto con te, non so se sono un'altezza, questo è il significato, così con te lo vivo io, forse mi sbaglio, però se è così, se tu che devi capire se io sono all'altezza, io voglio odiare chi ti odia, ma sono, ho la possibilità, sono autentico, dico la verità a me stesso, forse io non lo so, tu lo devi sapere, però io rimango con questo dubbio. Allora, dimmi veramente se c'è una strada reale o non reale in questo discorso. Allora, credo che il discorso è molto forte su chi siamo noi per poter porsi il problema di chi è l'altro rispetto a un rapporto con lo scopo di chi è tu, che rapporto c'hai, che cosa fare. Allora c'è il problema di rimproverare gli altri, di più che rimproverare, portare una dimostrazione, un ragionamento di altri, ha pensato a cosa fare. Allora voglio raccontare un fatto semplicemente, che prima di rimproverare esiste cosa tu pensi di te stesso, come ti comporti stesso. Stavo di Shabbat con uno dei miei maestri di Yerushalayim, il traffico è poco, quella zona era veramente quasi ferma, a un certo punto sono attraversato una strada molto importante. Io stavo, sinceramente, ero un po' distratto come sempre, però c'era il semaforo rosso, non c'era nessuno, e dico passo. E lui dice, no, di Shabbat più che mai non passi con rosso, perché se passasse uno di udito e si ferma per causa tua, tu sei responsabile. Vuol dire, sei sicuro che controlli questa cosa prima di improvvedere un altro? Per il senso piano, perché poi so che cosa pensavo e so cosa ti ho chiesto in successivo. Ma il problema è, c'è l'altro che tu pensi di fare Shabbat. C'è un dico, forse passa, non sa cos'è Shabbat, sa o pensa di fregarsi nel chiesto. Ma tu sei sicuro che se passi col rosso non sei tu che determini il suo eventuale, virgolette, errore più di quanto lo fa lui? E se non lo sai, ma che fai? Tu potresti. Allora mi sembra che la lettura, io ho detto te lì, ma l'ho letto alla luce di alcuni dei maestri che lo leggono, che in questo senso lo stanno incontrando, a Sorosky lo spiega molto in questo senso qui, di dire guarda dentro sé prima di andare a criticare un altro. E questo riflette un pensiero sì, molto importante, non faccio troppi salti, se bacio il top, che io una persona può vedere nell'altro un errore solo una condizione, se lui trova la stessa fonte dell'errore in se stesso, se no non può capire, comunque capire che uno è virgolette adulto, con l'esempio che è citato da Manuel Bacentor, se non ho dentro di me qualcosa di adulterato non posso neanche aprire bocca rispetto a questa cosa di adulterato, non so come si dice. Se non mi sono identificato sapendo che questa potenziale virgoletta verrà in me, come posso giudicare? Non so dove sta, non so dove sto io. E allora vorrei tornare, questa è una visione molto individuale, quella del Ravelli, ma molti sono letti i cinque libri di Tevin con una ripetizione individuale dei cinque libri del Chumash, nella sostanza è una lettura molto interessante e molto varia. Però tornerei a un verso sicuramente universale, che parla della prima parola che secondo mi sembra che sia più corretta, i vocabolari ebraici moderni lo danno una sinà molto forte, e va, che c'è proprio anche la radice del nemico, e qui viene, questa parola viene data, come ricordato prima dai disegni, nella maledizione, chiamiamola così, nel quello che è, che Kadosh Baruch Hu dà al serpente. E dice, e un odio metterò fra te e la donna, e fra la tua discendenza e la sua discendenza, la sua discendenza, chiunque sia, cercherà di colpirti al capo, e tu cercherai di colpirti anche al capo. Ora, letto in generale nella Torah come una cosa che viene detto al primo essere umano in formazione, sostanzialmente, è difficile non vedere il valore universale, è difficile non capire che i maestri l'hanno interpretato come un modello della lotta che ogni persona ha con gli esseri umani. Non è una forzatura, che credo che sia più il senso letterale, per dire che c'è una lotta tra la parte negativa che esiste in noi, è la donna, è il figlio della donna. Il Maldin dice che Adam, Havà e il Nahash sono tre specchi della stessa persona, tre parti della stessa persona in lotta fra di loro. Mi sembra molto convincente, cioè la persona, tutto il libro, la prima parasha di Bereshit è una lotta con le cose negative che abbiamo dentro di noi, una lotta con la mitzvah, una lotta con Kadosh Baruch Hu, una lotta con l'invidia, una lotta con la prepotenza. Qui c'è, è difficile non vedere nella parola Eke una chiarissima allusione a noi, figli di Giacobbe. Dice, se uno può attraversare tutta la Torah, vede questa radice così poche volte che è difficile non vederla, e c'è la lotta che ognuno di noi ha col suo Yetzirah, prima di andare a vedere quello degli altri. E se ce l'ha, può anche cercare di capire quello degli altri. Se non si rende conto che ce l'ha, è difficile. Allora, se noi parliamo dell'odio che ci colpisce, che viene contro di noi, sono gli altri ebrei, i cui maestri danno molta importanza, tutti gli odiatori li chiamano odiatori ebrei, sono neanche... Ok. Noi dobbiamo ricordare cosa ha fatto noi, se vogliamo questo, non c'è... Lo spirito che dobbiamo dare, dobbiamo dare quello che può fare a lui, cioè quello che può rinforzato da parte del Medico. Vuoi distruggere gli oggetti di Amalek per cancellare quelli che ti ricordo. Non c'è scritto più di Amalek. In nessun modo. E non avresti niente. E stai attento che non trasformi noi. Però diciamo, questa è la visione di questo uno detto, sempre ci sarebbe andare prima e dopo, sono molte parole importanti. Però questo è chiaramente un esempio più universale, non è la soluzione individuale di Davide Ameri, che dice chi sono io che non faccio tanto nella mia vita, vorrei odiare i tuoi nemici con lo scorpo, ma sono tutti giudici, se sono autentici, se sono sincero o no, come stesso e con te. E questa visione più originale che dice che ogni essere umano, prima di guardare il corpo degli altri, deve imparare a giocare con il proprio essere umano.